Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come anticipato, noi apriamo il programma di questa mattina occupandoci di quanto sta accadendo in Australia. Nonostante i nuovi ministri si siano ormai insediati dei rispettivi dicasteri, rimangono alcuni punti interrogativi rispetto alle scelte fatte da Anthony Albanese.
E mentre nel Regno Unito si festeggiano i 70 anni di regno della regina Elisabetta, in Australia il governo ha per la prima volta nominato un assistente ministro alla Repubblica, insomma un chiaro segnale che a distanza di oltre 20 anni il governo potrebbe prepararsi a sottoporre agli australiani un nuovo referendum.
Per parlare di questo, ma anche di energia e di politica estera, noi diamo il benvenuto al nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Paul, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Federico e Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Ciao Paul.
Paul, cominciamo dalle nomine ministeriali. Tutti i ministri hanno prestato giuramento nella giornata di mercoledì, ma a distanza di due giorni permangono dubbi e perplessità, soprattutto in merito alla nomina di Tania Plibersek, la parlamentare della circoscrizione di Sydney, ritenuta da molti come una possibile sfidante alla leadership laburista. La Plibersek è stata nominata ministro dell'ambiente e dell'acqua. Secondo alcuni si tratta di un demansionamento e un segnale da parte di Albanese, che ha tutta l'intenzione di essere il candidato primo ministro anche alle elezioni del 2025. Cosa ne pensi, Paul?
Sì, ci sono state molte conferme, alcune sorprese, quella della Plibersek sicuramente la scelta più sorprendente, però bisogna dire che già da qualche mese effettivamente la Plibersek non si è vista granché, non è stata così visibile. Ad esempio in campagna elettorale ci sono stati altri laburisti oltre all'Albanese che hanno avuto un ruolo più preminente. La Plibersek aveva finora ricoperto il ruolo di portavoce all'istruzione e tutte le indicazioni lasciavano pensare che sarebbe stata confermata nel ruolo anche una volta al governo. C'è da dire però che anche gli equilibri tra le fazioni laburiste hanno spinto Albanese a rimestare un po' le carte, e all'istruzione è andato così Jason Clare, che a tutti gli effetti si tratta di una promozione per Clare dopo la buona impressione data nella tornata elettorale in cui ha svolto il ruolo di portavoce ufficiale della campagna. E l'altra sorpresa poi è stata sicuramente la nomina di Claire O'Neill, ministra degli interni. La O'Neill ha così scavalcato la vecchia guardia degli anni Rod Gillard, si facevano infatti i nomi di Brendan O'Connor per gli interni, e si è aggiudicata uno dei dicasteri più importanti, anche se forse un po' meno importante rispetto al passato, visto che Albanese ha deciso di spostare la polizia federale dagli interni alla giustizia. Il Ministero degli Interni continuerà comunque a supervisionare, tra le altre cose, i servizi segreti ASIO e il controllo dei confini. E questa promozione della 41enne O'Neill si è anche resa necessaria dopo la sconfitta sorpresa di Christina Keneally. La Keneally era infatti la portavoce agli interni quando i laburisti erano all'opposizione, però la sua sconfitta nel seggio di Fowler in New South Wales ha costretto di nuovo Albanese a cambiare un po' gli equilibri. E a parte le nomine, c'è da dire anche che ci sono novità anche dal punto di vista burocratico. Ho citato il caso della Polizia Federale, che adesso rientra nell'ambito del Ministero della Giustizia, e Albanese ha annunciato anche altri cambiamenti. Ad esempio ritorna il Dipartimento per l'Energia e i Cambiamenti Climatici. Questo era stato abolito dal governo Morrison, che lo aveva accorpato con l'agricoltura, e torna anche il Dipartimento dell'Istruzione, che di nuovo nel precedente governo era stato assorbito da quello dell'occupazione. In questo modo il primo ministro intende sottolineare le priorità del nuovo governo. C'è da dire però che alcuni si aspettavano cambiamenti un po' sostanziali per quanto riguarda l'apparato burocratico, però Albanese sembra aver adottato un approccio cauto, però non è detto che non ci saranno ulteriori novità una volta che il governo si sarà assestato.
Ecco, intanto a proposito di novità, è stato molto clamore, Paul, la nomina di Matt Thistlethwaite come assistente ministro per la Repubblica. Si tratta della prima volta nella storia australiana ed è un segnale, secondo qualcuno, che il regno di Elisabetta II sta per volgere al termine e che quindi l'Australia si interrogherà anche sulla forma da assumere eventualmente dopo la fine del regno di Elisabetta II. Che significato assume, secondo te, questa nomina?
Beh, è interessante, bisogna dire che anche ovviamente è una casualità, però questa nomina arriva proprio nel momento in cui si festeggia il giubileo di platino della regina, e proprio in questa fase di grandi festeggiamenti arriva questa nomina davvero a sorpresa, che non ha mancato di suscitare polemiche tra i monarchici. Si tratta di una decisione per il momento simbolicamente importante, perché Albanese così conferma questa intenzione dei laburisti di svolgere sì un nuovo referendum sulla Repubblica, però questo referendum ci sarà solo se i laburisti saranno confermati alle prossime elezioni del 2025, quindi per il momento, per questa legislatura, non se ne parla. Il progetto è quello di continuare a lavorare sul modello della possibile repubblica da presentare al referendum, e la priorità per ora resta invece il riconoscimento degli aborigeni nella Costituzione. Anche questo è un progetto che dovrà comunque passare per la via referendaria. E come sappiamo, storicamente in Australia non è facile ottenere il via libera ai cambiamenti costituzionali tramite referendum, quindi diciamo che il governo ha già le mani piene. Però sicuramente se i laburisti vinceranno anche fra 3 anni, allora dovrebbero esserci le opportunità per tornare a parlare di Repubblica, perché appunto come hai anche sottolineato tu, Dario, il regno di della regina Elisabetta II probabilmente non è destinato a durare per sempre. Ecco.
C'è chi dice lunga vita alla regina. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Paul Scutti, stiamo facendo il punto della situazione, di quanto è successo questa settimana da un punto di vista politico qui in Australia. Paul, un altro tema di cui il nuovo governo si sta occupando in maniera decisamente urgente è quello dell'energia e dell'approvvigionamento energetico. Nella giornata di ieri Chris Bowen ha tenuto una conferenza stampa per illustrare quali sono le sfide che l'Australia sta affrontando in questo momento, soprattutto da un punto di vista dell'approvvigionamento del gas sulla costa est del paese. Che cosa ha detto?
Sì, la situazione si sta facendo critica. Bowen ha lanciato l'allarme su questa crisi mondiale del gas che è scatenata dal conflitto in Ucraina. E dopo i rialzi vertiginosi in Europa, i prezzi adesso stanno crescendo in modo sostenuto anche in Australia. E Bowen ha detto che il governo è pronto a tutto per calmierare i costi, inclusa la controversa opzione di requisire le forniture dirette all'estero. Per il momento l'Agenzia di Controllo sull'Energia ha deciso di imporre un tetto ai prezzi all'ingrosso in alcuni stati, però Bowen ha detto che anche se si dovesse arrivare alla requisizione delle forniture all'estero, gli effetti sui prezzi non si vedranno prima di almeno 6 mesi. Nel frattempo la ministra delle risorse minerarie Madeleine King si sta incontrando con i colossi petroliferi per discutere della situazione. Bisogna dire che il problema interessa l'Australia orientale, cioè Victoria, Queensland e New South Wales, dove il mercato del gas è in sostanza in mano ad un cartello. In Western Australia, ad esempio, il governo già prevede che il 15% della produzione debba restare nello Stato, tanto che il prezzo in Western Australia è al momento un ottavo di quello che si paga nell'Australia orientale. Quindi da molte parti si giungono pressioni sul governo perché adotti un sistema simile a quello del Western Australia, che ricordiamo l'Australia alla fine è uno dei paesi più sicuramente il gas naturale non manca, eppure la costa orientale si ritrova a pagare prezzi esorbitanti perché i colossi di energia preferiscono esportare piuttosto che tenere il gas sul territorio nazionale.
Paul, concludiamo a proposito di esteri con il tour di Penny Wong tra le nazioni del Pacifico. Da quando è stata nominata ministro degli esteri ha visitato le Figi, ha visitato Samoa e Tonga, si appresta a visitare un altro paese. Tra l'altro contemporaneamente il ministro degli esteri cinesi ne ha visitati 5, quindi avanti rispetto all'Australia. Qual è il risultato per adesso di questo tour?
Beh, sembra esserci una competizione al momento tra Cina e Australia sulle visite nelle nazioni del Pacifico. Comunque notizie, diciamo, un po' più positive dalla politica estera dopo i problemi per quanto riguarda l'energia. La Wong quindi ha risposto all'attivismo della Cina e ha annunciato un nuovo patto di collaborazione con le isole Samoa. Quindi per i prossimi 8 anni l'Australia aiuterà Samoa per quanto riguarda le tematiche dello sviluppo e della sicurezza. E l'intervento della ministra degli esteri giunge, quindi sappiamo, in una fase critica per la politica estera australiana, dopo che il piano della Cina per un accordo su sicurezza, libero scambio, è stato respinto dalle varie nazioni del Pacifico. Quindi continua un po' questa corsa dell'Australia a riallacciare i rapporti con un'area che è diventata sicuramente strategica in questi ultimi anni, e dopo anche i malumori di Washington, del governo, dell'amministrazione americana, per come l'Australia ha gestito la situazione negli ultimi anni.
E noi continueremo sicuramente a seguire gli sviluppi di quanto sta accadendo in Australia. Ti ringraziamo, Paul, per il tuo intervento di oggi e ci risentiremo sicuramente molto presto.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.